Tre soldi, i documentari di Radio 3. Bandiera gialla, Napoli 1973, di Marcello Anselmo.
Il 1973 è un anno di svolta nella seconda metà del secolo breve. I venti di guerra in Medio Oriente portarono a quello che comunemente viene chiamato lo shock petrolifero, le cui conseguenze incrinarono decisamente il sistema economico e sociale del mondo occidentale.
Sabato 6 ottobre. Poco dopo mezzogiorno, centinaia di carri armati egiziani superano il canale di Suez attaccando le linee israeliane. Alla stessa ora, le forze armate siriane penetrano nelle alture di Golan. Fra arabi e israeliani è di nuovo la guerra, dopo sei anni di tregua precaria.
Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in one year. Less Arab oil won't hurt the United States much, but it will pose quite severe problems for the Japanese and especially for the West European countries.
Ma il comune mezzo gaudio, il giapponese senza petrolio, prende nel mirino gli italiani senza benzina.
La austerity, parola inglese molto seria che riempie da qualche settimana le nostre bocche, significa rassegnato sacrificio anche quando si tratta di andare a piedi o in autobus alla partita di calcio. La crisi energetica che ci ha portato indietro nel tempo, e con noi gli altri popoli europei, non significa soltanto il disagio di migliaia di tifosi che non rinunciano alla partita, ma tanti altri problemi che hanno risvolti drammaticamente umani, come la disoccupazione di molte categorie di lavoratori. Se dobbiamo risparmiare combustibile affinché le scorte facciano fronte alla necessità del paese, noi crediamo che la vita dovrà adeguarsi a queste esigenze. Non basta sospendere la circolazione privata nei giorni festivi. È indispensabile che i consumi siano ridotti giorno per giorno, adottando quegli orari che sono già in vigore negli altri paesi. Non basta chiudere gli uffici pubblici alle 17:30. Si facciano chiudere alla stessa ora anche quelli privati e mezz'ora dopo i negozi. Abbiamo detto di unificare gli orari per dare una nuova dimensione alla nostra vita. Se tutti alle 19 avremo cenato, saremo disponibili per occupare utilmente la serata libera. Lo spettacolo è il settore più colpito dai provvedimenti, eppure lo spettacolo è un tramite vitale di libertà e di cultura. È importante avere il tempo di assistere allo spettacolo e di ritornare a casa senza il rischio di incappare in quelle sanzioni che, per la loro severità, sconsigliano qualsiasi licenza.
L'austerity sembrava aver introdotto una riorganizzazione della vita quotidiana in modo molto simile a ciò che accade nei nostri giorni pandemici. Ma proprio in quel 1973 si manifestò, dalla fine di agosto all'inizio di ottobre, nelle principali città del mezzogiorno italiano, Napoli, Bari e Cagliari, la settima pandemia di colera del ceppo del Vibrio Eltor. Iniziata nel subcontinente indiano nel 1961 e terminata nel 1975 ad Odessa, allora nel territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Raccontiamo una vicenda che è rimasta nell'immaginario collettivo del paese come uno stigma verso le regioni meridionali e in particolare verso la metropoli di Napoli, città già segnata dalle conseguenze di un'azione antropica nociva e da un quotidiano inaccettabile.
Napoli detiene il primato in Europa della mortalità infantile, delle malattie polmonari e delle infezioni gastrointestinali.
Ci sono i topi e se no escono e faccio rumore per non farli uscire.
Ho capito. E questa cosa qua cosa serve?
Questa è una tavola per non far passare i topi, perché se non c'è i topi si entrano dentro.
Napoli è la città in cui certi quartieri sovraffollati e privi di attrezzature hanno la più alta densità di popolazione del mondo.
Si faccia la qui. Allumare, 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 ma tu papà cantaggia.
A Napoli, negli ultimi 20 anni, sono stati costruiti circa 500.000 di nuovi vani, quasi tutti illegalmente. Mentre il sistema di fognature è rimasto fermo al dopo colera del 1884. In rapporto al reddito, Napoli è la città più cara della penisola nel costo dei fitti e delle vendite di abitazioni civili.
Napoli, estate 1973. Un autorevole quotidiano locale ha scritto testualmente: dal punto di vista urbanistico, Napoli è il più completo museo degli orrori che esista in Europa e forse nel mondo. Il vero miracolo qui non è quello di San Gennaro, ma il mancato sprofondamento della città. L'onestà dell'affermazione è sotto gli occhi di tutti. La città è stata sommersa da una lava di cemento, le colline sono state aggredite, il verde distrutto, il naturale equilibrio sconvolto dalla speculazione edilizia. A chi arriva dal mare, il cosiddetto paese del sole si presenta ormai come un grottesco presepe di cemento aggrappato a una brulla dorsale di tufo. I vicoli, la miseria, la disoccupazione, il sottosviluppo sono gli antichi mali di Napoli che la frettolosa civiltà dei consumi provvede ogni giorno a mettere in maggiore evidenza. Nel vecchio cuore della città vive immobile nel tempo una condizione economica di tipo medievale sulla quale sono passati i terremoti aragonesi, angioini, borbonici. Il meccanismo finanziario del vicolo è facilmente enunciabile. Su 100 persone soltanto 10 possono contare su un reddito fisso. Per le altre 90 vale il metodo del si salvi chi può. Il modo spesso fantasioso di arrangiarsi, l'aggrapparsi all'espediente quotidiano per tirare avanti, la continua ricerca della campata, costituiscono per chi sa leggere negli occhi dei napoletani le estreme valvole di sicurezza per sopportare una condizione umana altrimenti insostenibile.
300.000 sono gli abitanti dei vicoli del vecchio centro storico della città. Dediti ai 100 mestieri, essi riescono a sussistere grazie all'afflusso di denaro proveniente dalle tipiche attività produttive esistenti a Napoli. Negli ultimi 10 anni, la più grande fabbrica costruita nel napoletano, oltre all'Alfa Sud e all'Italsider di Bagnoli, è stata quella del lavoro a domicilio. Più di 50.000 persone sono impegnate in questo giro produttivo che fa guadagnare miliardi agli imprenditori, ma che lascia nella miseria quanti ne sono i veri protagonisti. Il lavoro a domicilio investe principalmente due fra i settori più importanti dell'industria napoletana, quella del guanto e della lavorazione delle scarpe. Approfittando della disoccupazione meridionale, queste industrie hanno organizzato una gigantesca linea di lavorazione nei vicoli della città attraverso un centinaio di gruppisti o intermediari con salari che oscillano tra le 1.000 e 1.500 lire al giorno. Le industrie del guanto si sono ridotte a dei grandi depositi, centri di raccolta e di smistamento di una produzione che in effetti si svolge all'esterno. Lo scenario abituale di questi laboratori improvvisati sono i bassi di Napoli, alloggi aperti direttamente sulla strada, dove spesso in una sola stanza lavorano, dormono e mangiano 10 persone.
Il flagello asiatico, il colera, aggrediva soprattutto quel proletariato marginale e le sue configurazioni più deboli, che vivevano le conseguenze di un modello di sviluppo iniquo basato sullo sfruttamento e sul fatalismo.
L'industria che funzionava era quella là, diciamo, delle pelli essenzialmente, quindi piccolissime micro fabbriche di scarpe, di pelli, di borse, ma erano sempre, diciamo, come dire, erano situazioni da terzo mondo. Nel senso, questi qua lavoravano in situazione veramente di grande, proprio impossibile descrivere un luogo di lavoro, perché non era un luogo di lavoro, era la casa. In da casa, immagino, quello mentre cucinava, casomai faceva, metteva i rivetti alle cinte, capuzze di colla, in casa, mentre cucinava i bambini che dormevano, che dievano e venivano. Allora, era veramente una cosa raccapricciante.
E quanto pagate qua? 20.000 lire?
Sì.
È sufficiente sta casa per tutti quanti?
No.
Rumi tutto quanto che cadete qua?
Sì.
E mangiate pure qua?
Sì.
E cadete pure a lavorare?
Sì.
E ma quando ore lavorate?
Da mattina alle 6 fino alla mezzanotte.
Fino alla sera e mezzanotte? Sì. E beh, sapete signore che è stata approvata la legge ma per lavorare a domicilio? L'avete sentita? Avete sentito?
No.
Sta legge sapete che cosa ve la diritto? Ve la diritto a essere trattato come gli operai di fabbrica.
Thank you.
la cosa grave era proprio questa presenza di tanti bambini che veramente poi non riuscivano, molti non abbandonavano la scuola, anzi non andavano proprio a scuola, altri l'abbandonavano subito, e una mortalità infantile altissima, veramente. L'infanzia era veramente, secondo me, era proprio il problema centrale della questione Napoli di quegli anni lì. Perché? Perché non, i bambini non hanno avuto mai diritto di parola, non sono stati mai rappresentati, peggio ancora quando diventavano, diciamo, forza lavoro.
La mattina mi sveglia alle 8.35, so. Vado a scuola, esco a mezzo, mangio, vado a lavorare, e poi dalla sera da domani, da 9.
No, dove vai a lavorare?
Qui giù.
Qui giù dove?
Dove è quello a mezzo. Togli mano dalle 9 e mezza.
E lavori la sera fino alle 9 e mezzo?
Sì.
E che lavoro fai dentro la fabbrica?
Sono sotto alle macchine, con le budini, le candele, faccio tutto.
E quanto guadagni?
5.000 lire.
Alla settimana?
Sì.
E cosa ci fai con i soldi?
C'è da mia madre, e mia madre la domenica mi dà qualcosa.
Vado a fare i servizi, vado a comprare le sigarette, levo le semenze vicino alle scarpe, in collo. A bordo le scale.
A che ora finisci di lavorare?
Alle 9. Poi vado a casa, mi faccio i compiti, mi faccio fare la cena. E poi dopo vedo la televisione e mi vado a caricare.
Io ho fatto fino alla quinta e mia madre mi ha messo a lavorare. E io faccio il fabbro. E alle volte sto sotto le macchine, poi vado a comprare il caffè, vado a comprare le sigarette, scomandare. E faccio tutti questi servizi. La sera si fanno le 7, le 8 quando toglio ma e vado dai miei amici, che poi andiamo sopra da un mio amico e giochiamo a bigliardino. Poi quando vado a casa, mangio, faccio cena e mi vado a letto.
C'ho 11 anni.
Lavori tu?
Lavoro, sì.
Vai anche a scuola?
Scuola, sì.
Che lavoro fai?
Prima facevo il lampadario.
Facevi i lampadari?
Lampadari.
E adesso perché non li fai più i lampadari?
Acido nell'occhio.
Ti è andato l'acido nell'occhio?
Nell'occhio.
E allora cosa è successo?
Acido e acqua.
E allora sei andato a casa quando ti è andato l'acido nell'occhio?
Sì.
E ti hanno portato in ospedale?
No.
E dove ti hanno portato?
A casa. Mette un po' acqua vicino.
E quanto guadagnavi nella fabbrica dei lampadari?
5.000 lire.
Alla settimana?
Alla settimana.
E cosa ci facevi con i soldi?
I soldi ce li aveva mia mamma.
Perché? Siete tanti figli?
No, 7 frati.
7 fratelli?
7.
Siete tanti allora?
No, poco.
Dunque, l'ultima epidemia del secolo breve, il colera del 1973, fece emergere tutte le contraddizioni sociali che alimentavano non tanto quello che il discorso pubblico del tempo definiva come sottosviluppo meridionale, quanto, al contrario, il dipanarsi di un modello di sviluppo capitalista aggressivo e spregiudicato, che rese possibile il manifestarsi di una catastrofe antropica che sembrava relegata agli anni più cupi della fine del XIX secolo. Il colera, il morbo della povertà.
Napoli 1973 di Marcello Anselmo. Musiche di Nino Bruno e Massimiliano Sacchi. Letture di Giovanni Ludeno e Antonello Cossia. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.